Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 23 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale. I dati si trovano nel rapporto sullo Stato europeo del clima 2023, redatto da Copernicus e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e non sono affatto incoraggianti. La mortalità legata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. Secondo le stime dell'International Disaster Database, nel 2023 in Europa sono morte 63 persone per tempeste, 44 per inondazioni e 44 per incendi. Le perdite economiche sono stimate in oltre 13,4 miliardi. Il rapporto è ricco di dati e di contrasti. L'estate, fatta ormai di 4 mesi da giugno a settembre, ha visto ondate di calore, incendi, siccità e inondazioni. Con un solo aspetto positivo: la produzione di energia da fonti rinnovabili, che in Europa ha toccato il record del 43%, superando la produzione da fonti fossili. Ma se si guarda il clima nell'Europa nord-occidentale, l'anno scorso si è sperimentato il giugno più caldo mai registrato. Mentre nelle aree mediterranee si sono registrate precipitazioni ben superiori alla media del mese. A luglio questo schema si è quasi invertito. Al culmine dell'ondata di calore di luglio, il 41% dell'Europa meridionale è stato colpito almeno da forte stress da caldo, con potenziali impatti sulla salute. Anche le precipitazioni nel 2023 in Europa sono stati superiori del 7% rispetto alla media. I flussi fluviali sono stati i più alti mai registrati nel mese di dicembre, con flussi eccezionalmente elevati in quasi un quarto della rete fluviale. In generale, nell'anno, un terzo della rete fluviale europea ha registrato flussi fluviali superiori alla soglia di alluvione elevata e il 16% ha superato la soglia di alluvione grave. Secondo le stime preliminari dell'International Disaster Database, l'anno scorso le inondazioni hanno colpito circa 1,6 milioni di persone in Europa e hanno causato circa l'81% delle perdite economiche dovute agli impatti climatici. Come dicevamo prima, lo stress da caldo ha avuto un impatto sulla salute. Negli ultimi 20 anni la mortalità legata al caldo è aumentata di circa il 30% e si stima che i decessi legati al caldo siano aumentati nel 94% delle regioni europee monitorate. Poi c'è il calo dei ghiacciai. Nel 2023 le Alpi hanno registrato un'eccezionale perdita di ghiaccio legata all'accumulo di neve invernale inferiore alla media e al forte scioglimento estivo dovuto alle ondate di calore. Nel biennio 2022-2023 i ghiacciai delle Alpi hanno perso circa il 10% del loro volume residuo, ma non si salva nemmeno la regione artica. L'anno appena passato è stato il sesto più caldo mai registrato. Anche qui, l'unico aspetto positivo riguarda la produzione di energia rinnovabile legata di nuovo al sole e poi al vento e alla maggiore portata dei fiumi. Torno indietro a una notizia di settimana scorsa, perché venerdì il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani ha disposto il non luogo a procedere e quindi il proscioglimento per tutti gli imputati nel caso della nave Juventa, con la formula «il fatto non sussiste». Come spiega il Post, la sentenza chiude il ramo principale di una delle più grandi inchieste svolte in Italia sui soccorsi in mare di migranti, che ha coinvolto complessivamente più di 20 persone, 3 ONG, una nave sequestrata e decine di pagine di intercettazioni. La richiesta di non luogo a procedere era già stata presentata lo scorso febbraio dalla Procura di Trapani, la stessa che aveva formulato le accuse. La Juventa era una nave di proprietà della piccola ONG tedesca Jugendrettet. Non so se l'ho pronunciato bene, mi scuseranno i tedeschi. Comunque, la ONG era impegnata in mare nel soccorso dei migranti. Le indagini cominciarono a settembre del 2016 e si conclusero 5 anni dopo, nel 2021, mentre l'udienza preliminare era iniziata a maggio del 2022. Negli anni, le indagini sono state estese anche ad altre procure che, però, con tutta probabilità seguiranno la decisione presa dai giudici di Trapani. Le ONG Medici Senza Frontiere, Save the Children e Jugendrettet e vari loro dipendenti e volontari erano stati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, un reato secondo cui è punito con il carcere chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato. Secondo l'accusa, tra il 2016 e il 2017 le ONG si sarebbero accordate segretamente con i trafficanti di esseri umani in Libia, sull'orario e sul luogo in cui farsi trovare per raccogliere i migranti che partivano dalle coste libiche a bordo delle proprie navi. Nell'agosto del 2017 il procuratore di Trapani aveva ordinato anche il sequestro della nave Juventa, che da quasi 7 anni è ferma al porto di Trapani e quindi ormai è inutilizzabile per quella che è davvero l'attività dell'ONG: salvare le persone per evitare che muoiano in mare. Settimana scorsa mi ha scritto Elisa chiedendomi di parlare della guerra in Sudan. Ammetto che non sono affatto un grande esperto dell'argomento, quindi per farlo mi affido all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che martedì scorso ha pubblicato un articolo in cui fa il punto a un anno dall'inizio della guerra civile. L'incipit è che il Sudan si sta trasformando in uno stato fallito. A lanciare l'allarme nel primo anniversario dall'inizio delle violenze sono le organizzazioni umanitarie alle prese con la situazione sul terreno. Secondo Medici Senza Frontiere, il paese sta affrontando una drammatica crisi umanitaria, con oltre 8,4 milioni di persone, circa il 16% della popolazione, tra cui 2 milioni di bambini sotto i 5 anni, costretti a fuggire dentro il paese o oltre frontiera, ed è sull'orlo di una carestia di massa. Il conflitto, secondo l'ONU, ha già provocato più di 14.600 vittime. A confrontarsi in una lotta di potere sono le forze armate sudanesi, guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e i paramilitari delle forze di supporto rapido, ai comandi del signore della guerra noto come Emed-T. Nonostante le quasi 15.000 vittime di cui dicevamo prima, la risposta umanitaria è rimasta tragicamente inadeguata. Solo il 5% dei fondi richiesti sono stati stanziati, rendendo disperata una situazione già critica, in cui le autorità sudanesi bloccano sistematicamente la consegna di aiuti in alcune aree, mentre le RSF, cioè le forze di supporto rapido, saccheggiano strutture sanitarie e forniture. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo in guardia la comunità internazionale davanti alla probabilità di un'ulteriore escalation di violenza, poiché le parti in conflitto armano i civili e sempre più gruppi armati si uniscono ai combattimenti. Nonostante gli allarmi umanitari, il Sudan rimane quasi del tutto assente dai notiziari e dal dibattito globale, entrambi concentrati sulle guerre a Gaza e in Ucraina. Finora i donatori internazionali hanno destinato a Kiev quasi 1.000 volte più aiuti di quanti ne abbiano stanziati per Khartoum. Per rompere il muro di silenzio e invertire questo trend, la Francia ha organizzato una conferenza internazionale a Parigi che ha raccolto 2 miliardi di euro. Ma proprio dalla capitale francese, il direttore di Save the Children, il dottor Arif Nour, ha evidenziato le mancanze dell'impegno internazionale. Vi leggo le sue parole. Nei primi 100 giorni del 2024 la somma di denaro raccolta per la crisi umanitaria in Sudan è stata inferiore a un quinto dei fondi stanziati in soli 2 giorni per ricostruire la cattedrale di Notre Dame. Nour ha definito sconcertante constatare che, dopo un incendio in cui non è morto nessuno, i donatori siano stati così generosi nel finanziare il ripristino della cattedrale, mentre 14 milioni di bambini sono abbandonati a loro stessi, mentre nel paese infuria la guerra, la fame e le malattie aumentano e le scuole sono chiuse ormai da un anno. Nour e altri operatori hanno esortato i leader mondiali a lavorare direttamente con le parti in lotta per garantire il rispetto del diritto internazionale, nell'ambito di un conflitto caratterizzato da diffuse e documentate violazioni sulla popolazione civile, mutilazioni e stupri, soprattutto su giovani e giovanissimi. Il 15 aprile dell'anno scorso, dopo che i combattimenti erano esplosi nella capitale Khartoum e le violenze si erano rapidamente estese al Darfur occidentale, alcuni osservatori ancora speravano che il conflitto potesse essere contenuto. Gli ottimisti speravano che, come nelle precedenti guerre in Sudan, le due parti arrivassero rapidamente a una situazione di stallo e che raggiungessero un accordo di condivisione del potere. A distanza di un anno, possiamo dire che la guerra ha preso tutt'altra piega, frantumandosi in una miriade di conflitti locali che interessano varie delle 18 province in cui è diviso il paese e che, intrecciandosi nel complesso mosaico etnico, hanno finito col coinvolgere diverse milizie e gruppi ribelli, coi loro sostenitori anche stranieri. Attualmente armi e milizie si riversano in Sudan dai confini con il Chad, dalla Libia e dalla Repubblica Centrafricana e attraverso il Mar Rosso. Mentre, secondo diverse fonti, anche mercenari provenienti da Russia e Ucraina appoggiano ora questa milizia e ora quell'altra, mentre la competizione per l'accesso alla terra e alle risorse del sottosuolo alimenta le violenze. E poiché nessuna delle parti in lotta riesce a sferrare il colpo decisivo, sia le SAF che le RSF hanno iniziato a perdere pezzi, creando sottogruppi ribelli che a loro volta operano seguendo agende e interessi diversi. In questo scenario nessuno sembra attualmente in grado di ripristinare il controllo sull'intero territorio sudanese. Secondo Tom Perriello, inviato speciale americano per il Sudan, il paese sta precipitando verso uno stato fallito e dopo un anno di guerra assiste alla militarizzazione massiccia delle comunità locali, una dinamica che difficilmente potrà essere invertita nel breve termine. Non finisce qui, sul paese in preda alle violenze incombe anche il rischio carestia. Secondo alcuni studi, la malnutrizione acuta colpirà la maggior parte del paese entro giugno, uccidendo 500.000 di persone. E nello scenario estremo potrebbero morire fino a 1 milione di persone. In più, a causa della guerra, nel 2023 in gran parte del Sudan, in particolare il Darfur, non si è raccolto e così la produzione di cereali è crollata, mentre il prezzo dei beni alimentari di base è aumentato fino all'88%. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.